I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. Fu da quell'epoca, dunque, che cominciai ad essere ricevuto, si può dire, quotidianamente nell'appartamentino particolare di Alberto. In quella famosa camera dietro la doppia porta della quale, passando lungo il corridoio accanto, Micol sentiva risuonare non più che le voci confuse del fratello e dell'amico malnate. E dove, a parte le donne di servizio, quando arrivavano col carrello del tè, nel corso dell'inverno non m'accadde mai di incontrare nessun altro membro della famiglia. L'inverno 38-39. Ricordo quei lunghi mesi immobili, come sospesi al di sopra del tempo e della disperazione. A febbraio nevicò. Micol tardava a rientrare da Venezia. E ancora adesso, a più di 20 anni di distanza, le 4 pareti dello studio di Alberto Finzicontini tornano ad essere per me il vizio, la droga tanto necessaria quanto inconsapevole di ogni giorno d'allora. Certo non ero affatto disperato quella prima sera di dicembre che riattraversai in bicicletta il barchetto del Duca. Micol era partita. Eppure io pedalavo lungo il viale d'ingresso, nell'oscurità e nella nebbia, come se di lì a poco mi aspettassi di rivedere lei e soltanto lei. Ero emozionato, allegro, quasi felice. Guardavo dinanzi a me, cercando col faro della bicicletta i luoghi di un passato che mi sembrava remoto, sì, ma ancora recuperabile, non ancora perduto.
Rosario Tronolone legge pagine da Il giardino dei Finzicontini di Giorgio Bassani, 5ª puntata.
Smontai dalla bicicletta, restando a guardare per un attimo la soglia deserta. Intravedevo, tagliata obliquamente dalla nera quinta del battente di sinistra rimasto chiuso, una ripida scaletta ricoperta da una guida rossa, d'un rosso acceso, scarlatto, sanguigno. Ad ogni gradino una sbarra d'ottone, lustra e scintillante come se fosse d'oro. Accostai la bicicletta al muro, chinandomi per chiuderla col lucchetto. E stavo ancora là, nell'ombra, chino al lato della porta attraverso la quale, oltre che luce, emanava un buon calore di termosifone. Nel buio non riuscivo a far funzionare il lucchetto, sicché già pensavo di accendere un fiammifero, quando la nota voce del professor Ermanno risuonò d'un tratto vicino a me.
«Che cosa fai? La chiudi a chiave? Ma bravo però, non si sa mai. La prudenza non è mai troppa».
Mi rialzai subito. «Buonasera», dissi togliendomi il cappello e porgendogli la mano.
«Buonasera, caro. Ma tieni il cappello, tienilo».
Sentii la sua mano piccola e grassa infilarsi quasi inerte nella mia e immediatamente ritrarsi. Era senza cappotto, un vecchio berretto sportivo calato sugli occhiali e una sciarpa di lana avvolta intorno al collo.
«L'hai chiusa, non è vero? Mi domando se non avresti fatto meglio a portare la bicicletta addirittura dentro. Anzi, da retta a me, la prossima volta che vieni, entra pure con la bicicletta. Se la sistemi lì nel sottoscala non darà il minimo fastidio a nessuno.
Si voltò e cominciò a salire precedendomi su per la scala. Andava su lentamente, più che mai ingobbito e tenendosi con una mano alla ringhiera, sempre con il suo berretto in testa e la sciarpa al collo. Intanto parlava, o meglio borbottava, come se più che a me si rivolgesse soprattutto a se stesso. Era stato Alberto a dirgli che oggi sarei venuto a trovarlo, di modo che, siccome Perotti dalla mattina si era messo a letto con un po' di febbre, non si trattava che di una bronchitina, ma andava curata però anche per evitare possibili contagi. Una volta tanto aveva dovuto assumersi lui il compito di stare alle velette. Su Alberto, sempre smemorato, distratto, nelle nuvole, non c'era proprio da contare, si sa. Ci fosse stata Nicole, comunque, lui non avrebbe avuto nessun motivo di inquietudine. Già che Nicole, chissà come faceva, trovava sempre il tempo di occuparsi di tutto, badando non solamente ai suoi studi, ma anche all'andamento generale della casa e perfino della cucina, sicuro, per la quale, anzi, nutriva, gran bella cosa questa in una donna, una passione di poco inferiore a quella che suscitava in lei la letteratura. Se non che Nicole in casa quel giorno non c'era. Me l'aveva detto Alberto che Nicole non c'era? Essendo purtroppo dovuta partire ieri pomeriggio per Venezia. Ed ecco spiegata la ragione per la quale lui, in assenza del loro angelo tutelare, e di Perotti oltretutto, era costretto a fare temporaneamente anche da portinaio. Parlò anche di altre cose, che non ricordo. Tuttavia alla fine tornò ancora su Nicole, e non per compiacersi di lei questa volta, bensì per lamentarsi di certa sua recente irrequietezza. Disse proprio così e sospirò. Un'irrequietezza che, secondo lui, dipendeva indubbiamente da tanti fattori, si capisce. Ma soprattutto, qui tacque di botto, senza aggiungere altro. E durante tutto questo tempo, non soltanto eravamo saliti in cima alla scala, ma avevamo infilato e percorso due corridoi, eravamo entrati e usciti da varie stanze, il professor Ermanno sempre facendomi da battistrada e non lasciandosi sopravanzare altro che per spegnere via via le luci. Finalmente, giunto a metà di uno di questi corridoi, il professor Ermanno si fermò di fronte ad una porta.
«Eccoci arrivati!»
Accennava col pollice all'uscio e ammiccava. Si scusò di non poter entrare anche lui perché, spiegò, aveva da rivedere certi conti della campagna. Promise che avrebbe mandato subito una delle ragazze con qualcosa di caldo. Dopodiché, strettami la mano e ottenuta assicurazione che sarei tornato ancora, aveva sempre in serbo per me le copie dei suoi lavoretti storici veneziani, non me ne dimenticassi. E poi gli faceva molto piacere a lui intrattenersi di tanto in tanto con la gioventù intelligente. Mi volse le spalle, proseguendo lungo il corridoio e scomparendo rapidamente in fondo ad esso.
«Ah, sei qua!»
mi salutò Alberto vedendomi entrare. Stava sprofondato in una poltrona. Se ne sollevò, puntando entrambe le mani sui braccioli. Si mise in piedi, posò il libro che stava leggendo, aperto e col dorso in alto, sopra un basso tavolinetto lì accanto. Infine mi venne incontro. Indossava un paio di pantaloni grigi, di vigogna, uno dei suoi bei pullover color foglia secca. Scarpe inglesi marrone, erano Dawson autentiche, mi disse poi. Le trovava a Milano, in un negozietto vicino a San Babila. Una camicia di flanella aperta sul collo, senza cravatta, e aveva tra i denti la pipa. Mi strinse la mano, senza eccessiva cordialità. Intanto fissava un punto oltre la mia spalla. Che cosa attirava la sua attenzione? Non capivo.
«Scusa»,
mormorò. Mi scartò, piegando la lunga schiena di lato, e nell'attimo che mi superava mi resi conto di aver lasciato la doppia porta mezza aperta. Alberto era già là, tuttavia, a provvedere personalmente. Afferrò la maniglia della porta esterna, ma prima di tirarla a sé si sporse con la testa a scrutare fuori nel corridoio. «E Malnate?» chiesi. «Non è ancora arrivato?»
«No, non ancora»,
rispose tornando verso di me. Si fece consegnare cappello, sciarpa e cappotto e sparì nella cameretta attigua. Di questa, così, attraverso la porta di comunicazione, mi fu dato conoscere già da allora qualcosa. Parte del letto, con sopra una coperta di lana a quadri rossi e blu di tipo sportivo, ai piedi del letto un puff di pelle e appeso alla parete di fianco al piccolo uscio a muro che dava nel bagno, anch'esso semiaperto, un ritratto maschile di De Pisis, montato in un semplice listello chiaro.
«Siediti»,
diceva frattanto Alberto.
«Vengo subito».
Difatti riapparve subito, e adesso, seduto davanti a me, nella poltrona da cui l'avevo veduto tirarsi su poco prima, con una lievissima ostentazione di fatica, forse di noia, mi considerava con la strana espressione di simpatia distaccata, oggettiva, che in lui, lo sapevo, era il segno del massimo interesse per gli altri di cui fosse capace. Mi sorrideva, scoprendo i grandi incisivi della famiglia materna, troppo grandi e forti per quel suo volto lungo e pallido, e per le stesse gengive che li sormontavano, non meno esangui del volto.
«Vuoi sentire un po' di musica?»
propose, accennando a un radiogrammofono posto in un angolo dello studio al lato dell'ingresso.
«È un Philips, veramente ottimo».
Fece l'atto d'alzarsi nuovamente dalla poltrona, ma lo trattenni. «No, aspetta», dissi, «magari dopo». Mi guardavo attorno, osservando la stanza. «Che dischi hai?»
«Ah, un po' di tutto. Monteverdi, Scarlatti, Bach, Mozart, Beethoven. Dispongo anche di parecchio jazz, però non spaventarti. Armstrong, Duke Ellington, Fats Waller, Benny Goodman, Charlie Kuntz».
Continuò ad elencare nomi e titoli, cortese ed equanime, come d'abitudine, ma con indifferenza. Né più nemmeno che se mi desse da scegliere in una lista di vivande che egli, per conto suo, si sarebbe guardato bene dall'assaggiare. Si animò soltanto, moderatamente, per illustrarmi le virtù del suo Philips. Era, mi disse, un apparecchio abbastanza eccezionale, e ciò per merito di certe modifiche da lui studiate e messe in opera con l'aiuto ad un bravo tecnico milanese. Tali modifiche interessavano soprattutto la qualità del suono, che veniva emesso non già da un singolo altoparlante, ma da ben quattro distinte sorgenti sonore. C'era infatti l'altoparlante riservato ai suoni bassi, quello dei medi, quello degli alti e quello degli altissimi. Di modo che attraverso l'altoparlante destinato ai suoni altissimi, per esempio, anche i fischi, e ridacchiò, venivano alla perfezione. E non pensassi mica che fossero stati stipati tutti e quattro vicini gli altoparlanti. Oh no! Dentro il mobiletto del radiogrammofono non se ne trovavano che due: l'altoparlante dei suoni medi e quello degli alti. Quello degli altissimi, lui aveva avuto l'idea di nasconderlo là in fondo, presso la finestra, mentre il quarto dei bassi l'aveva piazzato proprio sotto il divano su cui sedevo io. E tutto questo allo scopo che fosse raggiunto anche un certo effetto stereofonico. Entrò in quel momento la Dirce, in camice di tela azzurra e grembiale bianco, stretto alla cintura, trascinandosi dietro il carrello del tè. Vidi apparire sul volto di Alberto un'espressione di lieve contrarietà. Anche la ragazza dovette accorgersene. «È stato il professore», si giustificò, «a comandare che lo portassi subito».
«Fa niente. Vuol dire che intanto ne prenderemo una tazza noi».
Sorbivo dalla tazza e continuavo a guardarmi intorno. Ammiravo l'arredamento della stanza, così razionale, funzionale, moderno, così radicalmente diverso da quello del resto della casa. E tuttavia non capivo perché mai fossi invaso da un senso via via crescente di disagio, di oppressione.
«Ti piace come ho messo sullo studio?»
Sembrava ansioso ad un tratto del mio consenso, che io non gli lesinai, naturalmente, diffondendomi in lodi sulla semplicità del mobilio, levandomi sul divano per andare a esaminare da vicino un grande tavolo da disegnatore posto di traverso vicino alla finestra e sormontato da una perfetta lampada snodabile di metallo, e infine esprimendo il mio particolare apprezzamento nei confronti delle luci indirette che, dissi, trovavo molto riposanti e insieme adattissime per lavorare. Mi lasciava dire e pareva contento. «Li hai disegnati tu i mobili?»
«Beh, no. Li ho copiati un po' da Domus, da Casabella e un po' da Studio. Sai, quella rivista inglese. Poi li ho fatti eseguire qui a Ferrara da un falegnamino di via Coperta».
Gli faceva molto piacere, aggiunse, sentirmi approvare i suoi mobili. Per stare o per lavorare, infatti, che bisogno c'era di circondarsi di brutte cose o semplicemente di anticaglie? Quanto a Giampi Malnate, si imporporò leggermente nominandolo. Quanto a Giampi Malnate, aveva un bel insinuare lui che lo studio così arredato assomigliasse più a una garçonnière che a uno studio, sostenendo inoltre da buon comunista che le cose in sé possono offrire il massimo dei palliativi, dei surrogati, lui essendo per principio contrario a surrogati e palliativi di qualsiasi genere, e contrario perfino alla tecnica anche, ogni qualvolta la tecnica ha l'aria di affidare a un cassetto a chiusura perfetta, tanto per fare un esempio, la risoluzione di tutti i problemi dell'individuo, compresi quelli morali e politici. Lui, comunque, e accennava con la mano al proprio petto, era di parere diverso. Pur rispettando le opinioni del Giampi, era comunista, sì, non lo sapevo. Trovava che la vita era già abbastanza confusa e noiosa perché lo fossero anche Mobili e Suppellettili, questi nostri muti e fedeli compagni di camera. Fu la prima e l'ultima volta che lo vidi accalorarsi, prender partito per certe idee invece che per certe altre. Bevemmo una seconda tazza di tè, ma la conversazione adesso languiva, tanto che fu necessario ricorrere alla musica. Ascoltammo un paio di dischi. Tornò la Dirce, portando un vassoio di pasticcini, finché, verso le 7, il telefono, posto sullo scrittoio di contro al tavolo da disegnatore, cominciò a squillare.
«Vuoi vedere che il Giampi?»
borbottò Alberto, accorrendo. Prima di sollevare il microfono, esitò un attimo, come il giocatore che, avute le carte, ritardi il momento di guardare in faccia la fortuna. Ma era proprio malnate, come capii subito.
«E allora? Cosa fai? Non vieni?»
diceva Alberto, deluso, con un lagno quasi infantile nella voce. L'altro parlò abbastanza a lungo. Dal divano, pur senza afferrare quello che Malnate diceva, sentivo il microfono vibrare sotto l'urto della sua grossa, calma voce lombarda. Infine distinsi un «ciao» e la comunicazione fu interrotta.
«Non viene»,
disse Alberto. Tornò lentamente verso la poltrona, vi si lasciò calare, si stirò, sbadigliò.
«Pare che sia trattenuto in fabbrica e che ne abbia ancora per 2 o 3 ore. Si scusa e mi ha detto di salutare anche te».
Nei primi tempi Alberto annunciava di continuo la propria imminente partenza per Milano. Poi, a poco, smise di parlarne. E quella della sua tesi di laurea divenne insensibilmente per me, e forse per lo stesso Malnate, una questione imbarazzante da girarci attorno con cautela. Non ne discorreva lui e, si capiva, desiderava che anche noi lasciassimo perdere. Come ho già accennato, i suoi interventi nelle nostre discussioni erano rari e sempre irrilevanti. Stava dalla parte di Malnate, su questo non c'erano dubbi, però da gregario, senza assumere mai la minima iniziativa. Non lasciava con gli occhi l'amico un istante. Lieto se trionfava, preoccupato se viceversa ero io a profilarmi vincitore. Per il resto taceva, limitandosi a uscire ogni tanto in qualche esclamazione, qualche risatina, qualche raschiatina di gola. Perfino fisicamente tendeva a defilarsi, a sparire, a cancellarsi. Io e Malnate sedevamo in genere di fronte, al centro della stanza, uno sul divano e l'altro su una delle 2 poltrone, col tavolino in mezzo e stando ambedue bene in luce. E una volta seduti, non ci alzavamo in pratica che per recarci nel piccolo bagno attiguo alla camera da letto, oppure per andare a sentire lo stato del tempo attraverso i vetri del largo finestrone orizzontale che si apriva sul parco. Alberto, al contrario, preferiva restarsene laggiù in fondo, al riparo, dietro la doppia barricata dello scrittoio e del tavolo da disegnatore. Più spesso, tuttavia, lo vedevamo girellare qua e là per la stanza, in punta di piedi, i gomiti stretti ai fianchi. Sostituiva uno dopo l'altro i dischi del radiogrammofono, attento sempre che il volume del suono non soverchiasse le nostre voci. Sorvegliava le ceneriere, provvedendo, quando erano colme, a vuotarle in bagno. Regolava l'intensità delle luci indirette. Chiedeva sommessamente se avessimo voglia di un altro po' di tè. Rettificava la posizione di certi oggetti. Aveva l'aria indaffarata e discreta del padrone di casa preoccupato d'una cosa sola: che agli importanti cervelli dei propri ospiti sia consentito di funzionare nelle migliori condizioni ambientali possibili. Eppure, ne sono certo, a diffondere nella stanza quel senso di vaga oppressione che entrandoci avevo subito avvertito era soprattutto lui, col suo ordine meticoloso, con le sue cure assidue e ossessive. Quando, per esempio, nelle pause della conversazione cominciava a illustrare, che so, le virtù della poltrona nella quale sedevo, il cui schienale, diceva, era stato studiato apposta per consentire alle vertebre la posizione anatomicamente più corretta e vantaggiosa, o quando, magari, offrendomi la borsa del tabacco da pipa perché vi attingessi, mi ricordava le varie qualità di trinciato che secondo lui erano indispensabili perché fosse ottenuto dalle nostre rispettive Dunhill e GBD l'ottimo dei rendimenti. Tanto di trinciato dolce, tanto di forte, tanto di Maryland. O infine quando, per ragioni che non erano mai ben chiare, note a lui solo, annunciava, sorridendo, la temporanea esclusione di uno o due degli altoparlanti preposti alla diffusione del suono del radiogrammofono. In ognuna di queste circostanze, lo scatto di nervi, la ribellione incontrollata, erano da parte mia sempre in agguato, sempre lì lì per scoppiare. Una sera, anzi, non mi riuscii di trattenermi. «Certo», gridai, rivolto a Malnate, «il suo atteggiamento dilettantesco, sostanzialmente da turista, gli permetteva di assumere nei riguardi della nostra città un'indulgenza, una longanimità che gli invidiavo. Però come giudicava lui, che parlava tanto di tesori, di rettitudine, di intelligenza, di bontà, un caso successo a me, sì, proprio a me, appena poche mattine avanti?» «Avevo avuto la bella idea», cominciai a raccontare, «di trasferirmi coi miei libri e con le mie carte nella sala di consultazione della biblioteca comunale in via Scienze, un luogo che negli ultimi anni avevo bazzicato spessissimo, ma dove mi conoscevano fin dall'epoca del ginnasio, intendiamoci bene, dato che là, appunto, ero solito riparare ogni qualvolta un'incombente interrogazione di matematica mi consigliava di marinare la scuola. Era quella una seconda casa per me, dove tutti, specie da quando mi ero iscritto a lettere, mi avevano sempre colmato di gentilezze. Da allora il direttore, dottor Ballola, aveva cominciato a considerarmi del mestiere, per cui non c'era volta che, scorgendomi in sala, non venisse a sedersi accanto a me e non mi mettesse a parte dei progressi di certe sue ormai decennali ricerche attorno al materiale biografico dell'Ariosto, custodito nel suo studiolo particolare, ricerche con le quali si riprometteva, era lui a dirlo, di superare decisamente i pur cospicui risultati raggiunti in questo campo dal catalano. E cosa dire dei vari inservienti? Essi si comportavano nei miei confronti con tale confidenza e familiarità da dispensarmi solitamente dalla noia di riempire l'apposito modulo per ogni volume richiesto in lettura, nonché da consentirmi nei giorni di scarso pubblico di fumare addirittura qualche sigaretta. Dunque, come dicevo, quella mattina mi era venuta la bella idea di passarla in biblioteca. Se non che avevo avuto appena il tempo di sedermi ad un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori dalla borsa di pelle quanto m'occorreva, che subito uno degli inservienti, tale Polledrelli, un tipo sui 60 anni, grosso, gioviale, celebre mangiatore di pasta asciutta, incapace di mettere insieme due parole se non in dialetto, mi si era avvicinato per intimarmi di andarmene immediatamente. Facendo rientrare il pancione tutto impettito, riuscendo perfino ad esprimersi in lingua, l'ottimo Polledrelli aveva spiegato a voce alta, ufficiale, come il signor direttore avesse dato in proposito ordini tassativi, per cui, aveva ripetuto, facessi senz'altro il piacere di alzarmi e di sgomberare. La sala di consultazione quella mattina era particolarmente affollata di ragazzi delle medie. La scena era stata seguita in un silenzio sepolcrale da non meno di 50 paia d'occhi e da altrettante paia d'orecchi. Ebbene, anche per questo, seguitai, non era stato affatto piacevole per me tirarmi su, raccogliere dal tavolo libri e carte, rimettere il tutto nella borsa, quindi raggiungere passo dopo passo il portone a vetri d'ingresso. Va bene, quel disgraziato di Polledrelli non aveva eseguito che degli ordini, ma non era perlomeno fuori di posto che lui, Malnate, venisse adesso a fare la predica, non dico ad Alberto, la cui famiglia s'era sempre tenuta in disparte dalla vita associata cittadina, ma a me, che al contrario ero nato e cresciuto in un ambiente perfino troppo disposto ad aprirsi fiduciosamente, a mescolarsi con gli altri in tutto e per tutto. Mio padre, volontario di guerra, aveva preso la tessera del fascio nel 19. Insomma, eravamo sempre stati della gente molto normale noi, addirittura banale nella sua normalità. Per cui mi sembrava davvero assurdo che adesso, di punto in bianco, si pretendesse proprio da noi un comportamento eccezionale. convocato in federazione per sentirsi annunciare la propria espulsione dal partito, espulso quindi dal circolo dei commercianti come indesiderabile. Sarebbe stato veramente strano che mio padre, poveretto, ponesse ad un simile trattamento un volto meno angosciato e smarrito di quello che gli conoscevo. E mio fratello Ernesto, che se aveva voluto entrare all'università aveva dovuto emigrare in Francia, iscrivendosi al Politecnico di Grenoble. E Fanny, mia sorella, appena tredicenne, costretta a proseguire il ginnasio nella scuola israelitica di via Vigna Tagliata. Anche da loro, strappati bruscamente ai compagni di scuola, agli amici d'infanzia, ci si aspettava per caso un comportamento d'eccezione, ma lasciamo perdere. Una delle forme più odiose di antisemitismo era precisamente questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri e poi viceversa constatata la loro pressoché totale assimilazione all'ambiente circostante, lamentare l'opposto, che fossero tali e quali agli altri, cioè nemmeno un po' diversi dalla media comune. Mi ero lasciato trasportare dall'ira, uscendo alquanto dai termini del dibattito. E Malnate, che era rimasto ad ascoltarmi attentamente, non mancò alla fine di farmelo notare. «Antisemita lui», borbottava. Era la prima volta, francamente, che gli toccava di sentirsi rivolgere un'accusa simile. Tuttora eccitato, stavo già per ribattere, per rincarare la dose, ma in quell'attimo, mentre passava dietro le spalle del mio avversario con la scomposta rapidità di un uccello spaventato, Alberto mi lanciò un'occhiata implorante. «Basta, ti prego», diceva quello sguardo. Che egli, di soppiatto dall'amico del cuore, facesse una volta tanto appello a quanto di più segreto c'era tra noi due, mi colpì come un evento straordinario. Non replicai, non dissi altro. Immediatamente le prime note d'un quartetto di Beethoven, suonato dai Bush, si levarono nell'atmosfera fumosa della stanza a suggellare la mia vittoria. Quella sera, comunque, non fu importante soltanto per questo. Verso le 8 si mise a piovere con tale violenza che Alberto, dopo una rapida consultazione telefonica in gergo, probabilmente con la madre, ci propose di restare a cena. Malnate si dichiarò ben lieto d'accettare. Cenava di solito da Giovanni, raccontò, solo come un cane. Non gli pareva vero di poter passare una serata in famiglia. Anch'io accettai. Chiesi però di telefonare a casa.
«Ma naturalmente!»
esclamò Alberto. Mi sedetti dove d'abitudine sedeva lui, dietro lo scrittoio, e formai il numero. Aspettando, guardavo di lato attraverso i vetri della finestra rigati di pioggia. Nel buio fitto le masse degli alberi si distinguevano appena. Di là, dal nero intervallo del parco, chissà dove, baluginava un piccolo lume. Rispose finalmente la voce lamentosa di mio padre.
«Sei tu? Cominciavamo a stare in pena. Di dove telefoni?»
«Rimango fuori a cena.»
«Questa pioggia?»
«Appunto.»
«Sei ancora dai Finzi Contini?»
«Sì.»
«A qualunque ora torni a casa, passa un momento da me, mi raccomando, tanto non riesco a prendere sonno, lo sai.»
Posai il ricevitore e alzai gli occhi. Alberto mi guardava.
«Fatto?»
«Fatto.» Uscimmo tutti e tre nel corridoio. Attraversammo varie sale e salette. Scendemmo giù per uno scalone ai piedi del quale attendeva Perotti in giacca e guanti bianchi. E di qui, direttamente, passammo nella sala da pranzo.
Rosario Tronnolone ha letto pagine da Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Personaggi e interpreti della quinta puntata: Alberto Aldo Russo, il professor Ermanno Marco Mete, il padre di Giorgio Paolo Lombardi. Regia di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.